Questa mattina sono andato al supermercato e ho comprato un po' di verdura e degli ortaggi. I pomodorini, i ciliegini costavano all'incirca 2,30 euro, 2,40 euro. Poi c'erano le zucchine, le patate, l'ortofrutta. Insomma, ho fatto una bella spesa. Il supermercato era un hard discount di periferia, i prezzi tutto sommato contenuti nonostante il regime di chiusura imposto da questa terribile pandemia. Ma ci rendiamo conto noi quando compriamo e consumiamo questi prodotti anche in una condizione di normalità, cosa ci renda possibile acquistarli a un prezzo del genere? Sappiamo cos'è la filiera agroalimentare con le sue distorsioni, sappiamo quanto lavoro e che qualità di lavoro ci vuole per produrre ovviamente, trasportare, distribuire quei pomodorini, quei ciliegini che ormai divengono immancabili sulle tavole italiane. Di tutto questo, perché effettivamente ci sono dei risvolti anche oscuri per molti dietro questa filiera, ne parliamo con un sociologo dell'Eurispes, Marco Omizzolo, che dire sociologo forse è poco perché anche insignito dell'onorificenza di Cavaliere all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana, gliela data Mattarella. Quindi, intanto, buonasera Mizzolo, che credo che sia in collegamento dall'Agro Pontino, da Latina comunque, se non sbaglio.
Buonasera, grazie a voi. Esattamente, sono in collegamento dal mio domicilio ed è un piacere partecipare a questo colloquio.
Il suo domicilio ci fa ricordare che siamo tutti un po' agli arresti domiciliari, Mizzolo.
Esattamente,
Dunque,
esattamente.
Mizzolo, a parte le battute, io intanto la introduco. Lei è sociologo, è sindacalista, lo è stato comunque, è stato un attivista di Legambiente, se non sbaglio, e ha scritto anche dei libri su questo argomento. Cito l'ultimo che è uscito recentemente, si chiama proprio così, Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nelle agromafie italiane, l'editore è Feltrinelli. Allora, da dove cominciamo? Da questo nuovo fattore inatteso, la pandemia, per parlare, per sviscerare poi tutti i piccoli e grandi problemi di questa filiera agroalimentare?
Sì. Ma io direi che innanzitutto la pandemia ha avuto, tra virgolette, il merito di ricordarci quanto sia fondamentale il settore agroalimentare. Se oggi noi andiamo, come avete ricordato, al supermercato e troviamo sui banconi ortaggi e frutta, è perché c'è chi ancora coltiva, raccoglie, trasforma e distribuisce quegli ortaggi e quella frutta. Sia pure all'interno di un sistema agricolo e agroindustriale, addirittura alcune volte contaminato da diversi fattori. Contaminato da un fattore grave che è quello dello sfruttamento lavorativo del caporalato, a volte addirittura da sistemi mafiosi, da sistemi di speculazione che poi incidono a volte sulla qualità del prezzo del prodotto e anche sulla sua distribuzione. La filiera agroalimentare è quella attiva oggi, più attiva rispetto a tutte le altre.
Cosa rappresenta in termini di PIL in Italia? Il settore primario, come dovremmo chiamarlo? Vabbè, è molto più ampio il settore primario, però l'agricoltura, l'agroalimentare.
Beh, il settore agroalimentare rappresenta ancora un buon 10-12% del prodotto interno lordo italiano. Quello in chiaro, cioè
Bisogna
quello di
aggiungersi
cui
la
noi abbiamo qualche.
trasformazione? Mi scusi, Mizzolo.
Bisogna
Bisogna
aggiungere.
aggiungersi
Bisogna
la parte della
aggiungere.
trasformazione, cioè chi fa mozzarella, chi fa, non lo so, lavora le
Esattamente.
verdure.
Bisogna aggiungere la trasformazione, la distribuzione, la logistica, perché poi chiaramente quegli ortaggi, quelle mozzarelle devono essere portate nei supermercati. Quindi è un settore fondamentale, ancora trascinante, non è più periferico come per molto tempo si è detto. E dentro questa dimensione chiaramente c'è anche quella più oscura e nera che pure ha un peso economico ma che non viene rilevato dalle statistiche ufficiali. Il rapporto agromafie dell'Eurispes ci dice che ogni anno il business delle agromafie complessivamente è di circa 25 miliardi di euro, cioè quasi una
Questa è la
finanziaria di un
droga,
paese come
praticamente
l'Italia.
ci avviciniamo, siamo ai livelli del cespite da stupefacenti.
Esattamente, esattamente. Basti considerare che noi abbiamo circa il 30-35% della filiera agroalimentare contaminata, condizionata dalle mafie.
Vediamo dove
C'è un
comincia e dove
processo.
finisce, intanto così lo capiamo meglio, lo facciamo capire meglio anche agli ascoltatori. Questa filiera, dal terreno, dal produttore.
Inizia assolutamente dal terreno, dal contadino, dal proprietario dell'azienda agricola più o meno grande,
o della cooperativa
che decide di coltivare quel certo ortaggio, quella certa frutta a seconda delle dinamiche del mercato, dalla richiesta della grande distribuzione, e lì inizia un processo produttivo di base che prevede, come dire, la specializzazione del produttore, anche imprenditoriale, non siamo più all'epoca del contadino che sa coltivare, perché deve sapere fare anche impresa, a cui segue poi il lavoro, la manodopera di un certo numero, può essere molto basso o molto elevato, di braccianti, uomini e donne, spesso stranieri, impiegati per l'appunto nelle nostre campagne. Dal sud, badate bene, come fino al nord del paese, il sistema agricolo è diffuso in tutto il paese, in tutta Italia, così come anche il caporalato e lo sfruttamento.
E segue ovviamente le stagioni della raccolta, immagino.
Segue le stagioni della raccolta, ma anche no. Se è vero, anche no, perché c'è una produzione che è in serra, che rompe la stagionalità. Per esempio nell'Agrigentino c'è una grande produzione serricola, come anche in Sicilia. Questo significa che si possono produrre prodotti agricoli fuori stagione, sia pure in terra nel nostro territorio. Quindi è un sistema molto complesso. Lì dove non c'è la terra, chiaramente c'è una stagionalità che vince, che domina e che quindi guida in qualche modo anche il mercato sulla base dei consumi dei cittadini.
E quanto alla meccanizzazione, per esempio nella raccolta delle mele, no? Ci sono queste macchine che hanno ridotto appunto l'impiego della manodopera. Quanto ha ridotto la meccanizzazione in Italia?
La meccanizzazione è stata fondamentale, ha ridotto la manodopera, basti considerare che oggi abbiamo circa il 6% della manodopera totalmente impiegata in agricoltura rispetto al totale, quindi appena il 6% delle persone impiegate lavorano in agricoltura, mentre appena 40, 30, 50 anni fa stavamo ben oltre il 10, il 15, a volte si arrivava anche al 30%, quindi è stata una trasformazione epocale. Era una società contadina, preindustriale o di una forma di anche di evoluzione tecnologica molto inferiore rispetto a quella attuale. In alcune aree investire in tecnologia ha significato anche evitare forme di grave sfruttamento lavorativo, in altre aree così non è stato. Nel Pontino c'è una buona evoluzione tecnologica, ma si continua a rilevare forme varie di sfruttamento lavorativo.
E qui veniamo alle braccia. Braccia che sono, come detto, italiane e straniere, in molti casi le straniere hanno il permesso di soggiorno, in molti altri casi però non lo hanno, e comunque in ogni caso seguono un loro percorso.
Sì, noi abbiamo complessivamente
gli uni e gli altri,
perché intervengono diversi fattori, perché c'è un sistema di tratta internazionale a scopo di sfruttamento che vede il nostro paese centrale nello scacchiere mondiale, perché molti di questi uomini e di queste donne purtroppo non godono di servizi di formazione, e quindi per esempio non conoscono l'italiano. Non conoscere l'italiano significa essere più emarginati, hanno livelli di retribuzione molto più bassi perché più facilmente ricattabili, in ragione del fatto che devono rinnovare il permesso di soggiorno che dipende dalla retribuzione dell'azienda, quindi il datore di lavoro molto spesso su questo gioca, e gioca in maniera rilevante. Il dibattito degli ultimi anni ha anche rafforzato lo stereotipo del migrante come colui che ruba il lavoro e quindi in qualche modo deve essere accondiscendente rispetto agli input / ordini che arrivano dal proprio datore di lavoro. Faccio un esempio banale: io ho lavorato come infiltrato nelle campagne agricole pontine come bracciante alle dipendenze di un caporale indiano, di un padrone italiano.
Di essere un indiano, ci faccia capire.
Io ho fatto il bracciante straniero, più che indiano, sì,
ma
esatto.
Io ho lavorato. Meno, non so.
Sì, io non dichiaravo la mia nazionalità, semplicemente mi facevo reclutare dal caporale indiano che mi diceva dove dovevo andare, io andavo a lavorare in quella certa azienda, lavorando anche 10, 12, 14 ore al giorno. Quello che intendevo dire è che spesso io ho visto il datore di lavoro italiano che si approfittava del proprio ruolo, chiedendo al lavoratore di essere chiamato per esempio padrone, e questo rappresenta l'esercizio di un predominio che chiaramente finisce con lo schiacciare il lavoratore / lavoratrice, perché c'è una coniugazione di genere anche dello sfruttamento lavorativo nelle campagne che riguarda molte donne. fino a determinare non solo retribuzioni molto basse, a volte inferiori anche del 40, 50, 60, 70% rispetto alla retribuzione oraria, ma lavorare molte ore in condizioni di subordinazione.
Oh, Mizzolo, cerchiamo di capire meglio. Noi sappiamo che il mercato prevede un'offerta e una domanda. Se c'è domanda, si cerca di colmarla, di soddisfarla con un'offerta. Questo vale per appunto le autovetture, l'automotive, vale per la chimica, vale per la prostituzione, maschile, femminile, cioè, e vale anche per il bracciantato. Ora, quelli di cui ha parlato lei adesso mi pare siano dei casi fortunati, perché ci hanno il permesso di soggiorno, sono sfruttati, ma noi sappiamo che, e ha parlato di caporali, in questo caso chiamiamoli tra virgolette etnici, noi siamo abituati ai caporali delle che prendono le donne al sud, insomma prendevano anche qua, sopra il centro, ma molti anni fa, al sud è una piaga ancora, anche se c'è stata una legge, ma ci arriveremo. Torniamo allo straniero. Lo straniero come ci arriva qua? Ci arriva attraverso un'organizzazione, una serie di organizzazioni criminali. Spesso si indebita la famiglia al suo paese ed è sotto ricatto, quindi diventa semischiavo, perché qui ci saranno, immagino, dei terminali di quelle organizzazioni mafiose, che li mettono magari in agricoltura, oppure alle pompe di benzina a chiedere i soldi per mettere la benzina al self-service, o ai semafori a vendere i fatti. Prego.
Sì, io nella mia esperienza ho seguito addirittura un trafficante di esseri umani in India, quindi ho fotografato tutto il sistema di tratta internazionale. Si tratta a volte non solo delle vere e proprie organizzazioni mafiose, certamente delle organizzazioni criminali, che agiscono spesso in associazione con altre organizzazioni criminali italiane, con criminali italiani, a volte anche imprenditori agricoli, che chiedono a quel trafficante di reclutare un certo numero di persone nel suo paese per impiegarle poi alle condizioni a loro convenienti nella propria azienda.
Una divisione del lavoro, l'economia la chiameremo, insomma.
Assolutamente, una divisione del lavoro molto precisa, con degli interessi, chiaramente anche con un'economia. Noi sappiamo che un bracciante indiano reclutato in questo senso paga tra i 7 e i 15 mila euro solo per arrivare in Italia, godendo di una serie di servizi fondamentali, no? Dall'aereo, gli indiani non arrivano in Italia con la barca, chiaramente, ma arrivano con l'aereo, con un documento che a volte è un permesso di soggiorno, per motivi di lavoro, di turismo, che poi viene attraverso alcuni traffici anche modificato in un permesso di lavoro, e si va a lavorare nell'azienda del padrone, che poi chiaramente in forza di questo elemento, no, cioè della ricattabilità che viene esercitata su quel lavoratore da parte del trafficante, che è il suo associato, il suo socio in affari, riesce a pagare molto poco quel lavoratore. Io ho trovato casi di braccianti indiani che venivano pagati 50 centesimi l'ora per lavorare 14 ore al giorno, quindi condizioni di grave schiavitù.
50 centesimi l'ora?
Sì, mezzo caffè a Roma, ecco.
Mezzo caffè,
esatto.
Sì.
E quello che mi avete detto prima è importante, perché certo esiste la distinzione migrante con permesso di soggiorno e quello che non ha il permesso di soggiorno, ma facciamo attenzione, perché esistono moltissimi migranti che hanno il permesso di soggiorno ma che vengono ugualmente gravemente sfruttati, e questi stanno nella stessa dinamica che porta poi allo sfruttamento degli italiani, perché esistono anche circa 30.000 italiani ogni anno in agricoltura che vivono condizioni di grave sfruttamento lavorativo, certo. Addirittura condizioni paraschiavistiche.
Certo. Io parlando prima di estendere questo servizio e intervistare lei, Mizzolo, ho parlato con un ufficiale della Guardia di Finanza con il quale mi interfaccio quotidianamente per il giornale, ovviamente, una fonte di notizie per noi giornalisti, e lui mi ha detto che non si era occupato eccessivamente del suo reparto della vicenda specifica delle agromafie e di questo sfruttamento nell'agropontino in particolare, però una volta avevano fatto un'operazione seguendo dei trafficanti di droghe, avevano arrestato un bengalese, quindi un cittadino di Bangladesh, che trasportava dei papaveri da oppio che poi avrebbe rivenduto nelle campagne ai contadini, perché lo masticavano, appunto erano adusi, diciamo, a questa pratica, per sopportare la fatica.
Sì, noi lo denunciammo già nel 2014 con un dossier specifico, lo chiamammo doparsi per lavorare come schiavi, ed è una pratica particolare, come dire, si ricollega anche ad alcuni usi lontani, ma non soltanto. Alcuni braccianti indiani, per sopportare i carichi che sono fisici ma anche psicologici, lavorare 14 ore al giorno con la schiena piegata nelle serre, con il caldo, eccetera, e quindi per tenere alti i livelli di produzione vengono indotti o invitati ad assumere queste sostanze, che sono l'oppio, o meglio i semi di bulbi di papavero che vengono importati attraverso un circuito internazionale, ma anche metanfetamine e anche antispastici. Questo per l'appunto non per evadere, cioè non è il tentativo di
ballarsi, diciamo, l'assunzione.
Sì, esatto, è un additivo. Esatto, è un additivo che serve per non sentire quei dolori fisici estremi. A volte addirittura li assumono durante le pause di lavoro, che sono comunque molto basse, o la sera, perché i dolori fisici sono così elevati che queste sostanze servono da analgesico, quindi sì, ti servono per non sentire dolore ed addormentarti alla mattina alle 5 e riprendere il tran tran quotidiano. È chiaro che questo però innesca un circuito economico criminale, di organizzazione criminale molto capillare, molto particolare, sul quale bisogna fare molta attenzione. Per fortuna le nostre forze dell'ordine, Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri, sono intervenute spesso, riuscendo ad arrestare molte persone, anche molti spacciatori internazionali, ma il fenomeno è ancora molto diffuso.
Oh, Mizzolo, ovviamente qui dobbiamo sgomberare il campo da un possibile fraintendimento. È evidente che molti imprenditori, molti conduttori di terreno, proprietari, sono persone oneste, insomma, che sopravvivono, si arrangiano. Però so che lei ha assistito a casi davvero estremi di riduzione in schiavitù. Ci può raccontare un episodio?
La premessa è correttissima, la maggior parte degli imprenditori sono persone oneste, noi chiaramente ci concentriamo sui disonesti, sulle loro pratiche, sui loro interessi criminali di diversa natura. L'evento più forte io l'ho vissuto ormai alcuni anni fa, l'ho ricostruito nel dettaglio nel libro che è stato citato, Sotto Padrone, quando fui accompagnato da un ragazzo indiano dinanzi ad una baracca in aperta campagna, l'Agropontino, una baracca di 4 metri per 4 con copertura in Ethernet, sembrava, sai, quelle che generalmente si usavano molti anni fa come ricovero per attrezzi da parte del contadino, dove si buttano sacchi e quant'altro, solo che più mi avvicinavo più sentivo la voce di una persona che parlava in Punjabi e il mio accompagnatore che gli rispondeva. Arrivato lì davanti io vi di ciò che pensavo essere scritto solo nei libri di storia o di poter vedere soltanto al cinema, cioè la porta di questa baracca chiusa dall'esterno con un lucchetto e la voce di molto giovane che veniva dall'interno, capii che lì c'era una persona che era stata reclusa. Ecco, a quel punto io mi domandai vera e propria riduzione in schiavitù. Sì. Io a quel punto mi chiesi che cosa fare e decisi di intervenire, ruppi quel lucchetto, uscì questa persona che viveva in condizioni molto molto difficili. All'interno di questa baracca c'era appena un materasso, una fontanella per lavarsi, sui vestiti, qualcosa di così. Lui aveva un occhio, uno sguardo molto spaventato, molto magro, ci raccontò che veniva accompagnato ogni mattina dal padrone che apriva con la chiave il lucchetto a lavorare nelle campagne per poi essere recluso lì la sera a fronte di 0 euro e qualche vestito, un po' di cibo che gli veniva somministrato appunto quotidianamente. E mi accorsi che quel ragazzo salvato da quella situazione era il fratello della persona che mi aveva lì accompagnato. Entrambi erano vittime di tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo, oltre che di riduzione in schiavitù. E da quel momento è iniziato, come dire, un processo che anche per me è stato di scoperta. No, io non ho fotografato una situazione, è stato per me anche un viaggio che mi ha permesso di scoprire situazioni che non immaginavo, fino ad organizzare iniziative anche eclatanti, importanti, di scioperi, di denunce, facendo partire i primi processi contro caporali e mafiosi, perché abbiamo trovato anche le mafie.
Quali sponde ha trovato sul territorio?
Ma all'inizio devo dire molto poche. Certamente ho trovato una sensibilità di un impegno importante da parte della FLACGL, certamente da parte di esponenti delle istituzioni. Ho trovato alcuni questori molto in gamba, alcuni ispettori di polizia.
Quindi anche gli altri sindacati, tutti gli altri sindacati, compresi quelli di base, non hanno partecipato alle sue iniziative?
La FLACGL in maniera specifica, devo dire, nel territorio la FLACGL ha avuto la capacità di impegnarsi frontalmente e direttamente attraverso anche l'organizzazione del cosiddetto sindacato di strada. Gli altri sono arrivati un po' in ritardo, un po' sottostimando il fenomeno. Qualche sindacalista è stato anche arrestato proprio per caporalato e per traffici legati a situazioni di braccianti impiegati nelle campagne. Quindi questo ha rallentato una presa di consapevolezza nel mondo del lavoro, diciamo così, e nel contempo anche una certa distanza da parte della popolazione locale, che all'inizio non credeva, non voleva interessarsi, salvo poi ricredersi nel corso d'opera. Io sono 13 anni che mi occupo del tema, 13 anni fa ero sostanzialmente solo con la FRAI, un po'. Oggi ci sono centinaia di italiani nel Pontino che invece mettono in campo strategie, attività contro le agromafie, e questo è secondo me un passaggio molto positivo.
Ricordiamolo che la zona del Pontino, il Basso Lazio in generale, è fortemente permeata da organizzazioni criminali, da vari clan camorristici che ormai da decenni sono presenti in zona e condizionano anche, diciamo, i processi economici e in parte sociali. Allora, abbiamo visto, Omizzolo, abbiamo cominciato ad affrontare la filiera produttiva agroalimentare. Abbiamo accennato a questo, accennato, insomma, siamo entrati abbastanza in profondità, diciamo, sul sistema agromafioso, lo sfruttamento del lavoro, la cancellazione di alcuni diritti fondamentali, appunto la segregazione, schiavitù, il caporalato locale, quello etnico, l'immigrazione illegale. Io adesso però tornerei al punto di partenza, quindi alla filiera produttiva agroalimentare, per affrontare appunto questo fattore criminalità organizzata. Ne abbiamo visto, abbiamo parlato della raccolta, c'è la logistica, c'è la distribuzione. Spesso, diciamo, una giustificazione posta alla base, un tentativo di giustificazione posto alla base dello sfruttamento del lavoro è quello dell'economicità della produzione. Cioè, dobbiamo tenerci bassi, abbiamo visto la protesta per il latte recentemente, no? Anche a Torre in Pietra, insomma, qui vicino Roma, ma al nord, anche peraltro prodotti sovvenzionati che prendevano anche quote dall'Unione Europea. Però noi non ce la facciamo perché siamo a nostra volta schiavi dei grandi colossi, diciamo, la GDO, la grossa distribuzione organizzata, e queste grosse corporation, che sono veramente entità titaniche, no? Questo non è falso in realtà. Ci
No,
spiega un po'
è
dov'è
assolutamente
il
corretto.
cortocircuito, però.
Ne esistono, ad onor del vero, molte contraddizioni, e si tratta tutte di contraddizioni che sono il frutto di rapporti di forza, dove il più forte, il più organizzato, il più grande spesso vince sul più fragile, sul più isolato. È chiaro che il contadino che ha 2 ettari nel Pontino soccombe dinanzi all'impresa che invece ne ha 50, che poi è condizionata dalla grande distribuzione che ha profitti di centinaia di migliaia di euro l'anno, perché riesce a condizionare l'acquisto di quei prodotti ottenendo il prezzo più basso possibile. Noi in Italia abbiamo ancora le doppie aste al massimo ribasso, che permettono ad alcuni colossi della grande distribuzione di acquistare attraverso aste online i prodotti ortofrutticoli del Pontino, e non soltanto, di tutta Italia, al prezzo più basso e quindi per loro più conveniente, strozzando il produttore o l'imprenditore, che poi non in maniera sempre diretta, ma in che modo è indotto ad ottenere dei profitti per sé attraverso la compromissione dei diritti del lavoro a partire dalle retribuzioni. D'altro canto, come è possibile immaginare di acquistare 50, a 50 centesimi, a 30 centesimi la passata di pomodoro al supermercato, pensando che tutta la filiera del valore e del diritto viene rispettata? È evidente che alla base, da qualche parte, c'è qualcuno che ci rimette. E spesso è per l'appunto il più piccolo, il meno organizzato, il più fragile, che sia il migrante bracciante o che sia il contadino, il piccolo imprenditore, sia pure con 1.000 differenze, ma dentro questa dinamica si tratta di 2 parti soccombenti.
Sì, una volta si diceva chiamo le donne per fare l'oliva a Palombara Sabina, no? Facciamo un
Esatto.
esempio, no? Perché le donne appunto erano un elemento della società più fragile e venivano infatti pagate meno. E comunque,
Esatto.
allora, però dov'è che sta qua il cuneo che entra della criminalità? Noi sappiamo che la criminalità organizzata, o comunque il crimine in generale, sappiamo che ci sono tre grossi, diciamo, mercati ortofrutticoli in Italia. Uno, se non sbaglio, è a Vittoria, in provincia di Ragusa. Uno è quello di Fondi, che è gigantesco, e uno è quello di Milano. A Milano, se non sbaglio, sono stati dei processi per infiltrazioni mafiose, sì. Se non sbaglio, mi pare fosse Milano, adesso vado sì. a naso io. Come c'è una fase della logistica e poi c'è una fase della distribuzione. Come entra il mafioso? In questo caso può dire, va bene, io produco, c'ho il terreno, c'ho il piccolo supermercato a Latina, o non so di quale Latina per dire, ma insomma, no? A Scauri o a Tor Vaianica. E tu però se vuoi lavorare, i braccianti li controlli tu, però io magari prendo un pizzo, oppure come succede a Foggia, no? o in Calabria, ci sono queste sì. mega bidonville, perché poi ricordiamoci, ci sono queste... E poi... fornisce i camion, pone i camion, come nel movimento tecnico,
sì,
ci spiego.
Ogni clan e ogni organizzazione mafiosa ha in qualche modo un suo agire, che forse viene anche concordato in alcuni territori come nel Pontino con altre organizzazioni criminali. Noi sappiamo della possibilità di alcuni clan di investire, per esempio, nella costituzione di aziende agricole allo scopo di riciclaggio. Sì. E quindi grandi aziende agricole che godono di finanziamenti illeciti, diciamo così, che sono frutto dei capitali sporchi delle grandi organizzazioni mafiose. Quindi questa è una pratica che possiamo definire tradizionale. In realtà le grandi organizzazioni mafiose...
Il mercato regolare, certo, perché insomma, in certo, soprattutto certo, in momenti di crisi.
Perché, assolutamente, perché possono permettersi di vendere il cocomero a suo prezzo, tanto loro hanno bisogno solo di riciclare, mandando fuori mercato l'imprenditore onesto, quindi è un danno al mercato e al territorio.
E magari acquisendo la sua azienda un domani.
Acquisiscono l'azienda, assolutamente, c'è un processo di acquisizione da parte di clan, di terreni agricoli, di fatto dopo aver strozzato o intossicato il mercato, e quindi questo produce un ampliamento, no? Delle loro attività e dei loro interessi, anche della loro potenza, che poi è economica ma anche sociale, l'intervento
si spara sempre meno, si usa sempre più il computer e la propaganda.
Esatto, peraltro si tratta di aziende molto spesso molto grandi, quindi che danno anche molto lavoro, così certo. costruiscono il loro consenso, quindi insomma c'è una dinamica sociale molto complessa. In altri casi invece ci sono forme tradizionali, che sono per l'appunto il pizzo, no? E quindi mi dai una certa quota al mese, io ti garantisco l'impunità. Quando questa non viene pagata, magari ti si ruba il trattore, prende fuoco il magazzino, viene dato fuoco al corso della giornata o della settimana con grave danno per l'azienda.
E nel caso dei migranti vi si spara certe volte?
Nel caso dei migranti vi si spara, ma su questo bisogna fare attenzione, perché in realtà le mafie, soprattutto quelle più organizzate, più importanti, non sono tanto interessate al fenomeno del caporalato strettamente inteso, perché il business lì per loro è molto limitato, ma sono molto interessate alla distribuzione del prodotto agricolo o agroalimentare, che è il frutto dello sfruttamento. Allora, in quel momento sì, tanto è vero che noi abbiamo sentenze passate in giudicato che rilevano il condizionamento di alcuni tra i più importanti clan di mafia nel mercato ortofrutticolo di Fondi, che è il secondo mercato ortofrutticolo più grande d'Europa. È un gigante straordinario, noi sappiamo, ripeto, sentenze passate in giudicato, che quel gigante era condizionato per esempio dai casalesi, per esempio dalle 'ndrine calabresi, per esempio dai corleonesi di Totorina, quindi hanno una grande capacità di entrare, di condizionare anche in quel caso il mercato, di acquistare, per esempio di obbligare le aziende che commerciano attraverso il mercato a far pagare loro del pizzo, pena la mancata distribuzione di quei prodotti, e poi pratiche anche più sofisticate, perché chiaramente lì dove c'è un grande capitale ci sono anche grandi professionisti che sono in grado di nascondere la tracciabilità di quei capitali facendogli prendere le vie più diverse. Io ricordo la sentenza La Paganese, un processo importantissimo. Si è rilevato, lo hanno rilevato i giudici, i camion, gli autoarticolati partivano per tutto il mercato europeo, badate, non soltanto Roma o Milano, ma tutta Europa, con l'ortofrutta prodotta attraverso lo sfruttamento, ma tornando a Fondi avevano nel sottopancia, portavano quindi in maniera criminale e clandestina, armi pesanti e droga. Quindi è proprio un intreccio di diversi fattori, diciamo una mafia business.
Ottimizzazione del servizio, diciamo.
Assolutamente, il camion vuoto quando torna è una spesa,
certo.
E porta qualcosa invece diventa un profitto.
Certo, impallidirebbe anche il famoso regista Rosi, proprio sul mercato ortofrutticolo, i mercati generali di Napoli, fece no, realizzò un'opera, diciamo, memorabile, cioè, in bianco e
Rimanendo la
nero,
città,
cioè, prima dei maestrali, ancora quella su un Pupetta Maresca, se non sbaglio, quella era sull'edilizia,
sì,
sì, era proprio su un film che sì. Oh, dunque, Mizzolo, concludendo, noi siamo partiti dall'emergenza Covid-19, questa pandemia da coronavirus, e abbiamo detto che adesso è un momento di crisi, perché in realtà la produzione deve andare, perché c'è una grossa richiesta, insomma, vengono svaligiati i supermercati. Però abbiamo, a parte alcuni migranti col permesso di soggiorno scaduto, questa possibilità di spostamento. Perché ovviamente chi deve dal Foggiano andare dalla Capitanata in Emilia, o no, abbiamo anche di questi problemi. Infatti rischiamo di non raccogliere poi, no? Verdure, frutta e tutto il resto. Che sta succedendo?
Sta succedendo che la situazione oggi è molto più complessa rispetto a ieri. Il nostro modello di lettura di questi fenomeni ieri era abbastanza chiaro, sedimentato. Oggi la situazione è un po' molto più ingarbugliata. Nel Pontino, per esempio, ci sono delle aziende in oggettiva difficoltà, perché per esempio distribuivano soltanto su linee di commercio che riguardavano ristoranti. I ristoranti sono chiusi e quindi i loro prodotti restano in deposito. Altri invece che hanno aumentato enormemente la produzione. La pandemia non ha arginato, fermato il caporalato esiste ancora, proprio qualche settimana fa si è
Ricordiamo la
combattuto fino
legge che è
alla fine.
intervenuta, perché che è stata una grossa conquista, insomma, a fatica, la legge
Assolutamente.
contro il caporalato.
Novembre del 2016 il Parlamento approva la legge 199 che proprio successiva agli scioperi che abbiamo organizzato con la comunità indiana e la FIACGL a Latina, che prevede l'arresto del padrone e il sequestro e la confisca dei suoi beni. Quindi un'operazione molto importante che sta dando risultati molto importanti, sottolineati anche a livello internazionale.
Prima
Ma
parlavano solo gli
appunto
stracci, ma restavano soltanto il caporale, quello che andava col
prima si
pulmino, col
arrestava solo il
furgone a
caporale,
prendere la
esatto,
gente.
si arrestava solo il caporale che il giorno dopo veniva sostituito da un altro caporale e tutto continuava come prima. Ora si aggredisce direttamente il responsabile di questo sistema, i suoi capitali. Tutto questo deriva dalla nostra legislazione antimafia e non a caso, perché quell'esperienza con il sequestro, la confisca dei beni dei mafiosi e il loro riutilizzo sociale è stata incorporata nella nuova legge contro il caporalato. E quindi in alcune aziende invece si continua a lavorare attraverso il reclutamento illecito. Dicevo, proprio il commissariato di Terracina ha denunciato oltre 20 persone, 3 italiani che guidavano 3 furgoncini perché portavano questi ragazzi del Bangladesh a lavorare nelle relative aziende senza alcun genere di protezione, quindi senza mascherine, guanti e nient'altro. Sappiamo che alcuni obbligano i lavoratori, i braccianti, ad acquistare privatamente mascherine, guanti, eccetera. E a non rispettare il distanziamento sociale. Questo è un problema rilevante considerando che la comunità indiana, per esempio, solo quella indiana nel Pontino arriva a contare circa 30.000 persone. Quindi se esplode lì il coronavirus e se prende gli emarginati, avviene, come dire, un processo di propagazione molto più rapido che poi rischia di produrre danni enormi.
Certo, anche perché spesso sono senza nome, diciamo, non sappiamo più
Sì,
chi sia.
sono registrati e poi spesso nei residence si vive molto vicini, quindi se prende uno nel giro di 3 giorni prende altre 30 persone, quindi si rischia molto. Noi stiamo mettendo in campo dei progetti di formazione, di informazione, in cui cerchiamo di spiegare come lavorare e quali misure adottare. Questo sta funzionando, ad oggi non ci sono casi di coronavirus, ma è un lavoro molto delicato, molto faticoso, però necessario per la salute di tutti. Ecco.
Bene, allora noi concludiamo a questo punto la nostra chiacchierata con Marco Mizzolo.
Grazie.
Abbiamo provato a trattare in maniera esauriente, nei limiti ovviamente del tempo e delle capacità del conduttore, questo tema
Certo.
scottante
Anche
e interessante.
dell'intervistato.
Beh, no, intervistato a, diciamo, un cursus honorum di tutto rispetto, e lo vado a ripetere, è un sociologo dell'Eurispes, quindi di una, diciamo, un grosso centro che si occupa di analisi della società, no? È presidente dell'Associazione Immigrazione, è stato,
Tempi
è,
moderni, sì.
tempi moderni, è stato sindacalista ed è stato insignito appunto per le sue battaglie dell'onorificenza di cavaliere di ordine al merito della Repubblica Italiana, dal Presidente della Repubblica Mattarella. Noi la ringraziamo, Mizzolo, la
Grazie a voi.
risentiremo in futuro ovviamente per riprendere questo discorso, magari ampliarlo, particolareggiarlo ulteriormente. E io a questo punto non mi resta che salutare i nostri ascoltatori, sia i fruitori del sito insidertrend.it che gli ascoltatori di Radio Omega. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.